Nella Bibbia troviamo tante storie, vari personaggi che spesso dimentichiamo oppure di cui ci ricordiamo poco. Leggiamo nella nostra lettura, ma poi un po' vengono dimenticati. A volte ricordiamo questi personaggi, ma abbiamo una certa immagine in mente che però non è che rispecchia proprio la loro vita. Ci ricordiamo certi pezzi, ma non in senso totale. E oggi, con l'aiuto di Dio, vogliamo iniziare a studiare la vita di un personaggio che spesso ci ricordiamo con un certo stereotipo, una certa immagine, e dimentichiamo molto di quello che è successo nella sua vita e delle tante lezioni che sono presenti nella sua vita. E questo è Sansone. Spesso ricordiamo Sansone per cosa? Per la sua forza. Ma la forza di Sansone è solo una parte di tutto un quadro molto più ampio della sua vita. E con l'aiuto di Dio vogliamo iniziare a studiare la vita di Sansone oggi. Però prima di studiare la vita di Sansone, è importante che ricordiamo bene qual era il contesto in cui ha vissuto Sansone, il contesto storico. A che punto si trovava Israele al tempo di Sansone? La storia di Sansone è nel libro dei Giudici, e Giudici racconta di un bel po' di anni nella storia di Israele in cui il popolo camminava male davanti a Dio. Dio aveva fatto uscire il popolo dall'Egitto, dalla schiavitù in Egitto, li aveva condotti per 40 anni nel deserto, verso la terra promessa, che Dio aveva promesso di dare al suo popolo. Li ha guidati con Giosuè a conquistare la terra promessa, a scacciare i vari popoli che abitavano già lì. Ma se ricordate, Dio aveva dato al suo popolo il chiaro comandamento di scacciare le nazioni che erano presenti e di togliere, di eliminare tutto quello che era compreso con la loro idolatria. Quello era estremamente importante. Dovevano non mescolarsi con i popoli che erano lì e dovevano togliere l'idolatria di quei popoli, perché altrimenti anche loro ci sarebbero caduti. Tristemente, sappiamo, conosciamo la storia, Israele non ha obbedito a Dio e quello ha portato tutta una serie di terribili conseguenze per tanto tempo. Quindi, per capire bene il contesto, trovate con me Giudici 2, perché qui Dio ci dà già un ottimo riassunto di qual era la condizione di Israele a quel tempo. In Giudici 2 voglio leggere la maggioranza del capitolo, un po' velocemente, per darci un quadro, un buon quadro generale di com'era la situazione. Leggo dal versetto 1. Ora l'angelo dell'Eterno salì da Gilgal a Bochim e disse: Io vi ho fatto salire dall'Egitto e vi ho condotto nel paese che avevo giurato di dare ai vostri padri. Avevo anche detto: Io non romperò mai il mio patto con voi, ma voi non farete alcuna alleanza con gli abitanti di questo paese e demolirete i loro altari. Voi però non avete ubbidito alla mia voce. Perché avete fatto questo? Così ora dico, io non li scaccerò davanti a voi, ma essi saranno come spine nei vostri fianchi. E i loro dèi saranno per voi un laccio. Israele aveva peccato contro Dio, non aveva ubbidito al comandamento di Dio. Avevano fatto alleanza con i popoli che erano presenti nella terra promessa, non avevano demolito gli altari di questi popoli, non avevano eliminato completamente l'idolatria. Notate dal versetto 7 quale disastro ha portato questo peccato del popolo di Dio. Dal versetto 7: Il popolo servì l'Eterno durante tutta la vita di Giosuè e durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè e che avevano visto tutte le grandi opere che l'Eterno aveva compiuto per Israele. Poi Giosuè, figlio di Nun, servo dell'Eterno, morì in età di 110 anni e fu sepolto nel territorio della sua eredità, a Timnat Heres, nella regione montuosa di Efraim, a nord della montagna di Gaas. Quando tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri, dopo di essa sorse un'altra generazione che non conosceva l'Eterno, né le opere che egli aveva compiuto per Israele. I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno e servirono Baal. Abbandonarono l'Eterno, il Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto. E seguirono altri dei fra gli dei dei popoli che li attorniavano. Si prostrarono davanti a loro e provocarono ad ira l'Eterno. Essi abbandonarono l'Eterno e servirono Baal e le Ashtaroth. E l'ira dell'Eterno si accese contro Israele e li diede nelle mani dei predoni che li spogliarono e li vendette nelle mani dei loro nemici all'intorno, ai quali non poterono più tenere fronte. Dovunque andavano, la mano dell'Eterno era contro di loro, portando calamità, come l'Eterno aveva detto, come l'Eterno aveva loro giurato, e furono grandemente angustiati. Allora, la situazione in Israele era tragica. Avevano abbandonato Dio. Avevano scelto di peccare, di ribellarsi contro Dio, e per questo l'ira di Dio era su di loro. Pensate, il popolo che era benedetto da Dio, che Dio aveva guidato alla conquista della terra promessa, che Dio aveva liberato dall'Egitto per portarli in un posto migliore, si erano ribellati contro Dio e l'ira di Dio era su di loro. Finché rimanevano nel loro peccato, Dio non permetteva che stessero bene e non permetteva loro di avere pace nel paese. Dio disciplinava il suo popolo, ma anche mostrava misericordia al suo popolo. Infatti Dio suscitava dei giudici che liberavano il popolo dal dominio di queste nazioni straniere. Ma nonostante la misericordia di Dio, nonostante che Dio li liberasse volta dopo volta, comunque il popolo tornava a sviarsi, tornava a allontanarsi da Dio, tornava a peccare contro l'Eterno. Leggo dal versetto 16. Poi l'Eterno suscitava dei giudici che li liberavano dalle mani di coloro che li spogliavano. Purtroppo essi non davano ascolto neppure ai loro giudici, ma si prostituivano ad altri dei e si prostravano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la via seguita dai loro padri, i quali avevano ubbidito ai comandamenti dell'Eterno. Essi però non fecero così. Quando l'Eterno suscitava loro dei giudici, l'Eterno era col giudice e li liberava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, perché l'Eterno era mosso a compassione dai loro gemiti a motivo di quelli che li opprimevano e li angariavano. Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, andando dietro ad altri dei, per servirli, per prostrarsi davanti a loro, e non desistevano affatto dalle loro opere e dalla loro condotta ostinata. Perciò l'ira dell'Eterno si accese contro Israele, ed egli disse: poiché questa nazione ha violato il patto che avevo stabilito con i loro padri, ed essi non hanno ubbidito alla mia voce, anch'io non scaccerò più davanti a loro alcuna delle nazioni che Giosuè lasciò quando morì. Così, per mezzo loro, metterò alla prova Israele, per vedere se si atterranno alla via dell'Eterno e cammineranno per essa come fecero i loro padri o no. Perciò l'Eterno lasciò stare quelle nazioni senza scacciarle subito e non le diede nelle mani di Giosuè. Allora, la situazione in Israele era molto grave. Stavano peccando contro Dio. Dio mostrava loro misericordia quando si umiliavano e gridavano a Dio. Dio li liberava, mandava un giudice che li guidasse. Poi il giudice moriva e il popolo tornava a allontanarsi da Dio. Era una storia ciclica. Era un periodo molto triste nella storia di Israele, estremamente triste. Quanto è grave quando ci ribelliamo contro Dio. Quanto è grave. Quindi tenete tutto questo in mente e trovate con me Giudici 13. E da lì vogliamo iniziare a studiare la storia di Sansone. In Giudici 13 si trova molto più avanti nella storia. Già c'erano stati vari giudici, già il popolo si era ribellato contro Dio, era stato liberato dai giudici e poi di nuovo era ricaduto nella ribellione, e questo schema era già successo varie volte. Ci troviamo verso la fine del libro di Giudici e qui il popolo si trova di nuovo ad essere oppresso, questa volta per mano dei Filistei, a causa del loro peccato. Leggo il versetto 1. I figli di Israele tornarono di nuovo a fare ciò che era male agli occhi dell'Eterno. E l'Eterno li diede nelle mani dei Filistei per 40 anni. Notate che la disciplina di Dio non era due giorni. Per 40 anni sono rimasti lontani da Dio. Sono tanti. È la metà circa della vita di una persona. 40 anni. Israele era nelle mani dei Filistei. Stavano camminando male agli occhi di Dio. E quindi Dio li stava disciplinando, non li ha lasciati prosperare, li ha aggravati con questa spina che erano i Filistei. E non li lasciava stare finché non si fossero ravveduti e non fossero tornati a Dio. Dio mandava la sua disciplina al suo popolo, non per distruggere il suo popolo, ma per spingere il suo popolo a tornare a Lui, perché solo in comunione con Lui potevano prosperare, potevano avere una vita benedetta. E perciò quando si allontanavano da Dio, Dio li disciplinava, ma non era cattiveria da parte di Dio, era grazia da parte di Dio, perché la disciplina è uno strumento nelle sue mani per farci tornare a Lui quando rimaniamo duri nel nostro peccato. Quando rimaniamo ribelli, la mano di Dio pesa su di noi, ci schiaccia finché non ci umiliamo e torniamo a Dio. E questa è una grazia da Dio. Dio non vuole che restiamo lontani nel nostro peccato, vuole che torniamo in comunione con Lui. Ecco perché manda la disciplina. Che cuore che ha verso di noi. Israele era lontano in questo periodo, era ribelle a Dio, ma Dio ancora una volta mostra la sua misericordia e suscita un giudice per liberare il suo popolo dalla mano dei Filistei. La storia di Sansone è la storia della misericordia di Dio che suscita un giudice per liberare il suo popolo. Dopo una serie di volte in cui, dopo aver suscitato un giudice, il popolo ritorna a peccare. La storia di Sansone è la storia della misericordia di Dio per Israele. Sansone è un personaggio molto importante, è uno dei personaggi più famosi della storia di Israele. Uno dei motivi è perché Sansone è un tipo di Cristo. Ma per capire in che senso è un tipo di Cristo, dobbiamo ripassare che cos'è un tipo di Cristo. Un tipo di Cristo è un personaggio, ma non necessariamente un personaggio, può essere anche un oggetto, un avvenimento nell'Antico Testamento che in qualche modo puntava a Cristo. Era un'ombra che rispecchiava Cristo in qualche aspetto e che mostrava prima della venuta del Cristo come sarebbe stato il Cristo. un tipo di Cristo non rispecchiava Cristo in ogni campo. Cristo è l'unico ad avere la totalità di tutti gli aspetti. Solo Lui è perfetto in ogni campo. I tipi di Cristo erano un'ombra. Puntavano a Cristo in qualche campo, su qualche aspetto. Se pensate, in Ruth vediamo Boaz. Boaz è un tipo di Cristo come Redentore. Ma Boaz non era conosciuto come forte o come guerriero. Davide, il re Davide, è un tipo di Cristo come guerriero e come pastore delle pecore. Ma non era conosciuto per la sua particolare saggezza. Salomone è un tipo di Cristo per la saggezza, ma non per essere stato un uomo puro. E possiamo andare avanti con tanti esempi. I tipi di Cristo rispecchiavano Cristo in qualche campo, ma non nella sua interezza. E anche Sansone è un tipo di Cristo in più modi. Un modo grande è per la sua potenza, è un tipo della potenza di Cristo. Ma per tanti altri campi della sua vita, Sansone non rispecchiava Cristo, era molto lontano da Cristo. La vita di Sansone è piena di esempi di quali brutte conseguenze portano i nostri peccati. E lo vedremo, Dio volendo. E quindi in quel senso, per la maggior parte, Sansone è un brutto esempio per noi. È un esempio che Dio ci ha dato da non seguire. Quindi tenete in mente che il periodo in cui ci troviamo era un periodo triste nella storia di Israele, un periodo di grande sofferenza, un periodo di disciplina a causa del loro peccato, perché si erano allontanati da Dio. E in questo periodo Dio preannuncia la nascita di Sansone e lo fa in un modo che è successo poche altre volte nella storia di Israele. Leggo dal versetto 2. Or vi era un uomo di Zora, della famiglia dei Daniti, chiamato Manoa. Sua moglie era sterile e non aveva figli. L'angelo dell'Eterno apparve a questa donna e le disse: ecco, tu sei sterile e non hai figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Perciò, ora, guardati dal bere vino o bevanda inebriante e dal mangiare alcuna cosa impura, poiché ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, sulla cui testa non passerà rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo a Dio dal grembo di sua madre. Egli comincerà a liberare Israele dalle mani dei Filistei. Allora la donna andò a dire a suo marito: un uomo di Dio è venuto da me. Il suo aspetto era come l'aspetto dell'angelo di Dio, veramente spaventevole. Io non gli ho domandato da dove veniva, ed egli non mi ha detto il suo nome. Ma mi ha detto: ecco, tu concepirai e partorirai un figlio. Perciò ora non bere vino né bevanda inebriante e non mangiare alcuna cosa impura, perché il fanciullo sarà un nazireo a Dio dal grembo di sua madre fino al giorno della sua morte. In un periodo così buio, in un periodo così triste, Dio preannuncia la nascita di un liberatore. Preannuncia la nascita di un giudice che avrebbe liberato il popolo di Israele dai Filistei. Che grazia di Dio verso Israele! Dio ha preannunciato la nascita di Sansone, ma ha anche spiegato come doveva essere la sua vita, perché sarebbe stato un bambino speciale. Sansone doveva essere un nazireo a Dio, doveva essere consacrato a Dio. Essere un nazireo era un voto particolare che era previsto nella legge che Dio ha dato tramite Mosè, e tramite questo voto, il nazireato, una persona poteva consacrarsi a Dio per una parte, per un certo tempo, oppure per tutta la vita. E chi si consacrava a Dio doveva sottostare a certe regole specifiche che Dio aveva dato per i Nazirei. Sansone doveva essere un Nazireo dal grembo di sua madre. Sarebbe stato un Nazireo, dice, fino alla sua morte, per tutta la sua vita, consacrato a Dio per tutta la sua vita. E per questo doveva osservare quei requisiti di non bere vino o bevande inebrianti, di non tagliarsi i capelli e gli altri requisiti previsti per i Nazirei. Se ci pensate, fratelli, anche in questo Sansone era un tipo di Cristo, perché Gesù Cristo era consacrato a Dio per tutta la vita, mentre era sulla terra. Sansone aveva un dono prezioso che tristemente manca spesso oggi, ed era il dono di avere genitori timorati di Dio. Nonostante che si trovassero in un periodo in cui Israele camminava lontano da Dio, i genitori di Sansone avevano vero timore di Dio, e si capisce dal modo in cui agiscono quando l'angelo dichiara loro che avrebbero avuto un figlio. Leggo dal versetto 8, notate il cuore del genitore di Sansone. Allora Manoa supplicò l'Eterno e disse: «O Signore, ti prego che l'uomo di Dio da te mandato torni di nuovo a noi e ci insegni ciò che dobbiamo fare per il bambino che nascerà». Dio diede ascolto alla voce di Manoa e l'angelo di Dio tornò ancora dalla donna mentre si trovava nel campo. Ma suo marito Manoa non era con lei. La donna corse in fretta a informare suo marito e gli disse: «Ecco, mi è apparso quell'uomo che venne da me l'altro giorno». Allora Manoa si alzò e seguì sua moglie, e giunto da quell'uomo gli disse: «Sei tu l'uomo che parlasti a questa donna?» Egli rispose: «Sono io». E Manoa disse: «Quando la tua parola si compirà? Quale deve essere lo stile di vita del ragazzo e quali le sue occupazioni?» L'angelo dell'Eterno rispose a Manoa: «La donna presti attenzione a tutto ciò che le ho detto. Non mangi di alcun prodotto della vite, né beva vino o bevanda inebriante, e non mangi alcuna cosa impura. Osservi tutto ciò che le ho comandato». Che esempio per noi. Manoa è un forte esempio per noi. Questo padre voleva capire bene qual era la volontà di Dio per questo figlio. Voleva capire come doveva essere la crescita, la vita di questo figlio, perché capiva che è un figlio speciale che Dio ci ha promesso e che Dio ci ha dato. Voleva essere sicuro di prendersi cura di suo figlio in base a quello che Dio voleva, non in base a quello che lui pensava che fosse buono. Voleva capire bene la volontà di Dio per fare la volontà di Dio. Allora qua, ciascuno di noi che è un genitore, dobbiamo fermarci e dobbiamo chiederci: come sono io come genitore? Come sei tu come genitore? Nel modo di allevare i tuoi figli, nelle piccole, nelle grandi decisioni, ti informi per capire qual è la volontà di Dio in tutto? Hai quel cuore, come Manoa, di voler investire nel modo giusto davanti a Dio nei tuoi figli? Questo è il cuore che Dio vuole per ciascuno di noi che siamo genitori. Se ci pensate, solo se capiamo e mettiamo in pratica la volontà di Dio in questo campo, possiamo allevare bene i nostri figli. Non ci sono altre vie. Se facciamo di testa nostra, avremo grossi rimpianti. Però attenzione, perché questo non riguarda solo i genitori. Questo riguarda anche chiunque altro ha a che fare con bambini, con i figli. Ma non solo. Perché è un principio generale che si allarga e si applica a tutti i campi della vita. Hai quel cuore in ogni campo della vita di voler capire qual è la volontà di Dio per fare la volontà di Dio? È un aspetto centrale della vita cristiana. È l'essenza di avere timore di Dio. Cos'è avere timore di Dio? è essere coscienti che Dio mi vede in ogni istante e perciò non voglio peccare contro Dio. Voglio camminare nelle sue vie in ogni campo della vita. E perciò certo che mi informo per capire qual è la volontà di Dio, certo che non mi arrangio, certo che non faccio di testa mia, perché io non voglio rischiare di peccare contro Dio. Quello è timore di Dio. Sansone aveva genitori che avevano vero timore di Dio. Tu hai timore di Dio? Se hai vero timore di Dio, vivrai così. Avrai questo cuore. È l'unica via per essere veramente benedetti. A questo punto, dopo aver ricevuto le istruzioni dall'angelo di Dio, Manoa voleva preparare del cibo per lui. Ma notate di che cosa si è reso conto. Leggo dal versetto 15. Allora Manoa disse all'angelo dell'Eterno: «Deh, permettici di trattenerti, di prepararti un capretto». L'angelo dell'Eterno rispose a Manoa: «Anche se tu mi trattieni, non mangerò del tuo cibo. Ma se vuoi fare un olocausto, offrilo all'Eterno». Or Manoa non sapeva che quello era l'angelo dell'Eterno. Poi Manoa disse all'angelo dell'Eterno: «Qual è il tuo nome? Affinché quando si avvereranno le tue parole, noi ti possiamo onorare». L'angelo dell'Eterno gli rispose: «Perché mai chiedi il mio nome? Esso è meraviglioso». Così Manoa prese il capretto e l'oblazione di cibo e li offrì all'Eterno sul sasso. Allora l'angelo compì una cosa prodigiosa. Mentre Manoa e sua moglie stavano guardando come la fiamma saliva dall'altare al cielo, l'angelo dell'Eterno salì con la fiamma dell'altare. Al vedere questo, Manoa e sua moglie caddero con la faccia a terra. L'angelo dell'Eterno non apparve più, né a Manoa né a sua moglie. Allora Manoa si rese conto che quello era l'angelo dell'Eterno. Manoa si è reso conto che non aveva parlato con un uomo. Aveva parlato con l'angelo di Dio, aveva parlato con Dio stesso. E allora come è stata la sua reazione? Lui e la moglie sono caduti con la faccia a terra. Se pensate, questa non è la prima volta che succede. Nella Bibbia, gli uomini che hanno visto Dio, nessuno di quelli che ha visto Dio ha mai parlato con Dio come se fosse un amico, un compare. Pensate ad Isaia, in Isaia 6, che riconosceva la sua colpa davanti a Dio e quanto era perduto davanti a Dio. Pensate a Giovanni, che quando ha visto Dio è caduto a terra come morto. Dio è un fuoco consumante. Dio merita riverenza totale, merita onore, perché nessun uomo potrebbe mai resistere nella presenza di Dio. Nessun uomo potrebbe mai apparire davanti a Dio e stare in piedi. Per mezzo di Cristo, per noi che siamo salvati, possiamo entrare nella presenza di Dio, perché siamo coperti con la giustizia di Cristo, perché abbiamo Cristo come nostro mediatore, e solo così possiamo entrare nella presenza di Dio. Allora pensaci, come vedi tu Dio? Vedi la santità di Dio? E vedi il tuo assoluto bisogno di Cristo come mediatore? Perché questo è il vero Dio. Un Dio tre volte santo. Andando avanti, nei prossimi versetti, leggiamo di più della reazione di Manoa. Ed è un forte esempio per noi. Nel versetto 22 dice: «Manoa disse quindi a sua moglie: noi moriremo certamente, perché abbiamo visto Dio». Quando si è reso conto che aveva parlato con Dio, aveva visto Dio, Manoa era sicuro, era certo, sarebbero morti. Dice: moriremo certamente perché abbiamo visto Dio. e nessuno che vede Dio può resistere. Ma Noè cosa capiva di Dio? Capiva una cosa essenziale di Dio. Cosa capiva di Dio? Capiva che Dio è santo, è santissimo. Capiva che lui e sua moglie erano peccatori e che perciò non potevano resistere nella presenza di Dio. E capiva che avrebbero dovuto morire, perché la santità di Dio è tale che non accetta peccato nella sua presenza. Ma c'è qualcos'altro di Dio che Manoa non capiva, o non capiva a fondo. Manoa aveva timore di Dio, capiva la santità di Dio, ma c'è un altro aspetto del cuore o del carattere di Dio che Manoa non capiva, che sua moglie invece capiva. Notate allora, dal versetto 23, notate che cosa conosceva la moglie che lui invece non conosceva. Ma sua moglie gli disse: se l'Eterno avesse voluto farci morire, non avrebbe accettato dalle nostre mani l'olocausto e l'oblazione di cibo, né ci avrebbe mostrato tutte queste cose, ed ora non ci avrebbe fatto udire cose come queste. Poi la donna partorì un figlio, a cui pose nome Sansone. Il bambino crebbe e l'Eterno lo benedisse. Lo spirito dell'Eterno cominciò a muoversi su di lui al campo di Dan, fra Zora e Eshtaol. Manoa conosceva la santità di Dio, aveva timore di Dio, ma Manoa conosceva poco il cuore di Dio e conosceva poco il carattere di Dio. Pensateci. Manoa credeva che visto che avevano visto Dio ed erano stati nella sua presenza, sarebbero morti, certamente. Ma sua moglie invece lo fa ragionare e gli mostra che quello non è il cuore di Dio. Perché? Perché Dio è un Dio fedele. Perché se Dio accoglie sacrifici, se Dio promette benedizioni, vuol dire che Dio ha il suo sguardo su quella persona, su quella famiglia. Vuol dire che Dio vuole benedire quella persona o quella famiglia. Vuol dire che Dio ha un occhio di grazia e di misericordia su quella famiglia. E Dio non distrugge qualcuno che prima ha benedetto. Dio non cambia idea all'improvviso. Quello non è Dio. Dio è sempre coerente e non punisce il peccato prima di aver mostrato qual è il peccato. Manoa aveva questa idea: siamo stati nella presenza di Dio, moriremo. Ma la moglie lo aiuta a vedere: aspetta un attimo, Dio ci ha benedetto, Dio ha accolto il nostro sacrificio, Dio ci ha dato la promessa di darci un figlio in modo miracoloso che sarebbe stato il liberatore. Manoa aveva un concetto falso di chi è Dio, un concetto storto. Come possiamo averlo anche noi facilmente? Spesso abbiamo concetti falsi di come è Dio, di come è il suo cuore o il suo carattere. Lui immaginava Dio come un Dio duro, un Dio che cambia idea, un Dio che prima accoglie e poi distrugge. Ma Dio non è così. E anche noi possiamo avere concetti falsi di come è Dio. Possiamo andare in tutti e due gli estremi, da vedere Dio come un Dio duro, che cambia idea, che prima benedice e poi distrugge. Possiamo andare all'altro estremo, a vedere Dio come un Dio tanto buono, un buon amico che chiude gli occhi al peccato. Entrambi sono modi falsi di vedere Dio. O che possiamo crescere nel conoscere Dio sempre di più per chi è. E Dio si è rivelato a noi tramite la sua parola. E dalla sua parola capiamo Dio per come è veramente. E aiutiamoci a vicenda ad avere un'idea giusta di come è Dio. Aiutiamoci a vicenda a riconoscere quando abbiamo concetti falsi. Manoa capiva la santità di Dio, ma conosceva poco il cuore di Dio. che è un cuore pieno di amore e di misericordia e che è fedele ed è sempre coerente. Sua moglie conosceva più del cuore di Dio e per questo sua moglie lo ha aiutato a vedere Dio per come è veramente. E anche in questo c'è una forte lezione per noi. Abbiamo bisogno di persone nella nostra vita. Noi che siamo mariti abbiamo bisogno delle nostre mogli. Voi mogli avete bisogno dei vostri mariti. I figli hanno bisogno dei genitori, i genitori hanno bisogno dei figli. Abbiamo bisogno dei nostri fratelli in chiesa. Dio ci ha creati non per vivere come piccole isole, ognuno con la propria vita spirituale. Siamo individui davanti a Dio, ma Dio ci ha creati per vivere avendo stretti rapporti gli uni con gli altri. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. In questo campo, nel fatto di aiutarsi l'un l'altro, Manoè e sua moglie sono un esempio di cosa vuol dire veramente vivere il matrimonio. Un aspetto centrale del matrimonio in Cristo è di aiutarsi l'un l'altro a vedere più di Cristo. È di aiutarsi l'un l'altro a riconoscere quando abbiamo pensieri falsi. Ma questo non si limita solo al matrimonio. È un principio che vale in vari altri rapporti. Vale tra fratelli in chiesa. Vale nelle amicizie. Abbiamo bisogno di aiutarci gli uni gli altri a conoscere Dio sempre di più per chi è veramente. E abbiamo bisogno di aiutarci a riconoscere quando abbiamo pensieri falsi. E in questo caso quando abbiamo concetti falsi di come è Dio. Manoè e sua moglie erano entrambi timorati di Dio, ma avevano bisogno l'uno dell'altra. Dio aveva promesso loro che avrebbe dato loro un figlio, anche se la moglie era sterile. E come fa sempre, Dio ha adempiuto quella promessa. Leggo i versetti 24 e 25. Poi la donna partorì un figlio a cui pose nome Sansone. Il bambino crebbe e l'Eterno lo benedisse. Lo spirito dell'Eterno cominciò a muoversi su di lui al campo di Dan, fra Zora e Eshtaol. Dio ha mantenuto la sua promessa. Dio mantiene sempre le sue promesse. E Dio ha mandato a Manoè e a sua moglie quel figlio che aveva promesso loro. E così è nato Sansone. È nato un figlio speciale, un figlio nato miracolosamente da una donna sterile. Un figlio che avrebbe liberato Israele dai Filistei. Sansone sarebbe stato un nazireo, consacrato a Dio per tutta la vita. E aveva la benedizione dell'Eterno su di lui. Nel versetto 25 dice che lo spirito dell'Eterno cominciò a muoversi su di lui. Lo spirito di Dio guidava Sansone. Se ci pensate, qui c'è un parallelo potente con la nascita di Gesù Cristo. La nascita di Sansone è stata preannunciata da Dio a una donna sterile che non aveva figli. La nascita del Cristo è stata annunciata a Maria per mezzo dell'angelo quando lei era ancora vergine. C'è un forte parallelo tra la figura di Giuseppe, il padre di Gesù, e Manoè, il padre di Sansone. Entrambi erano uomini timorati di Dio. Sansone doveva essere un nazireo, doveva essere consacrato a Dio per tutta la vita. Gesù Cristo era consacrato a Dio per tutta la vita. Sansone, nella sua crescita, ha avuto la benedizione di Dio su di lui. Gesù Cristo ha avuto la benedizione del Padre Celeste sulla sua vita. Lo Spirito dell'Eterno si muoveva su Sansone per guidarlo e lo Spirito di Dio era su Gesù Cristo in tutto quello che faceva. Sansone è nato per essere un liberatore per il suo popolo, per liberarlo dalla mano dei Filistei. E Gesù Cristo è nato per essere il liberatore per chiunque si aggrappa a Lui per essere liberato dalla schiavitù del suo peccato e per essere riconciliato con Dio. Vari aspetti della vita di Sansone e della sua nascita rispecchiano, sono un'ombra del Cristo. Sono un'ombra del liberatore, del salvatore che Dio avrebbe mandato molti anni dopo. Per oggi lasciamo la storia a questo punto, ma quante lezioni potenti ci sono già prima della nascita di Sansone. Ho iniziato dicendo che spesso abbiamo un'idea vaga e distorta di questi personaggi della Bibbia, ed è vero. Sansone spesso viene ricordato come l'uomo forte, ma quanto c'è nella sua vita? Quanti esempi, quante lezioni? E Dio volendo, più andremo avanti e più ci saranno lezioni e esempi da vedere. Sansone era un tipo di Cristo, rispecchia Cristo in vari modi, punta a Cristo. E grazie a Dio non ci servono più dei tipi, degli esempi, perché Cristo è venuto l'adempimento. Sansone aveva genitori che erano veramente timorati di Dio e che per questo volevano capire qual era la volontà di Dio per la vita di Sansone. Ma non erano uomini perfetti, persone perfette. Manoa aveva, il padre aveva un concetto storto di come è Dio e sua moglie lo ha aiutato a capire chi è Dio veramente, com'è il suo cuore, com'è il suo carattere. E quanto abbiamo anche noi bisogno gli uni degli altri per avere concetti giusti di come è Dio. E abbiamo visto anche la fedeltà di Dio, la fedeltà nell'avere promesso un figlio e poi nel dare un figlio, la fedeltà nell'aver promesso un liberatore e nell'aver mandato un liberatore. E la stessa fedeltà Dio l'ha avuta promettendo di mandare il Cristo, il liberatore dai nostri peccati, e l'ha anche adempiuto, ha mandato Gesù Cristo. O che possiamo essere colpiti nel vedere il cuore di Dio qua. Ha mandato un liberatore a Israele, ha mandato un liberatore a noi. Preghiamo. Padre, voglio lodarti, voglio ringraziarti per la tua parola che è potente. Padre, grazie per tutti questi esempi che ci hai dato anche oggi, o che possiamo crescere nel rispecchiare il cuore di Manoa e di sua moglie, Padre, nell'essere umili, timorati di te, pronti a indagare a fondo qual è la tua volontà per poi metterla in pratica. Padre, soprattutto vogliamo ringraziarti perché come tu hai promesso e poi hai mandato un liberatore a Israele, tu hai promesso e hai mandato il nostro liberatore, Gesù Cristo, che ci libera, ci ha liberati dalla schiavitù dei nostri peccati. Padre, ti lodiamo e ti ringraziamo per questo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.